quattro evangelisti hanno costruito i loro Vangeli come un grande viaggio verso Gerusalemme. Perché proprio verso Gerusalemme? Gesù cammina verso Gerusalemme. Cosa ci volevano andare a fare a Gerusalemme? Perché Gesù li conduce, e addirittura gli evangelisti costruiscono proprio il Vangelo così, questo grande viaggio, soprattutto Marco, l'evangelista che abbiamo ascoltato anche oggi. Cosa c'è a Gerusalemme? Cosa farà Gesù a Gerusalemme? Gerusalemme cos'è? È una pasta da mangiare, è una città un po' particolare, perché era ed è la capitale, tra l'altro oggi le tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, islamismo, ebraismo, guardano a Gerusalemme come città santa. Ma cosa farà Gesù a Gerusalemme? Va nella suite, va nel centro benessere, va a fare l'idromassaggio, va a fare una cena, una cena in un certo modo sì. Andrà in croce. Gerusalemme è il luogo della passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi, perché gli evangelisti strutturano i Vangeli come delle tappe verso Gerusalemme? Per la Pasqua. La Pasqua, il passaggio. Noi celebriamo la messa, almeno alla domenica cerchiamo di essere in tanti a partecipare, ma perché? Perché la messa è la Pasqua settimanale. Certo che la Pasqua una volta l'anno, ma ogni domenica la celebrazione che noi facciamo si può anche chiamare Pasqua settimanale, ogni settimana, il ritmo dei 7 giorni. E per arrivare là a Gerusalemme, soprattutto l'evangelista Marco mette in cantiere il cammino, e Gesù che per 3 volte dice ai suoi il motivo per cui stanno andando là, e ogni volta i discepoli fanno proprio una figuraccia, ogni volta dimostrano di non capire niente di quello che Gesù sta andando a fare. La prima volta, quando Gesù dice: oh amici, guardate che andiamo a Gerusalemme, ma là il figlio dell'uomo, vi ho detto all'inizio, quando si parla di figlio dell'uomo si intende chi? Gesù. Il figlio dell'uomo là verrà condannato, messo in croce, lo faranno fuori. Di fronte a questo annuncio, la prima volta, capitolo 8 del Vangelo di Marco, Pietro reagisce dicendo: ah no, io un Gesù così non lo voglio. Io voglio il Gesù, un Messia trionfante, glorioso, che la faccia pagare i nemici, ma sia sofferente io no. E cosa si sente dire Pietro da Gesù? Quell'espressione fortissima, gli dice: Pietro, sei, qualcuno si ricorda? Sei Satana, cioè sei proprio all'opposto di Dio, perché tu non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. E gli dice: mettiti dietro me, perché davanti sto io, tu devi seguire il maestro. Dopo il secondo annuncio, capitolo 9, primo l'8, poi il 9, dopo il secondo annuncio della passione, i discepoli per strada parlano tra loro. Quando arrivano in un villaggio, Gesù dice: di che cosa stavate parlando lungo la strada? E loro tacciono. Vi ricordate nel Vangelo di alcune domeniche fa? E perché tacciono? Perché lungo la strada avevano parlato tra loro. Chi di noi è il più grande? Il più grande. Cioè, mentre Gesù parla della sua sofferenza e della sua morte, i discepoli stanno lì a dire: guarda che io conto più di te. No, sulla poltrona ci andrò io. No, io prima. E Gesù lì farà già una lezione sul servizio, eccetera. Terzo annuncio della passione, oggi capitolo 10, quindi 8, 9, 10, 3, tre annunci verso la Pasqua. Oggi Gesù ha annunciato, noi non l'abbiamo letto, ma subito dopo è il Vangelo di oggi, dopo aver annunciato per la terza volta andrò a morire a Gerusalemme, qualcuno dei discepoli va e chiede qualcosa a Gesù. Ci sono innanzitutto i 2 discepoli che fanno una domanda oggi a Gesù. Come si chiamano? Giacomo e Giovanni. Giacomo e Giovanni erano 2 fratelli. Nei 12 discepoli c'erano due coppie di fratelli, Giacomo e Giovanni. Gli altri due fratelli chi erano? Andrea e Pietro. Lui sa, tu ti chiami Andrea, quindi giustamente lui si ricorda che Andrea e Pietro era l'altra coppia di fratelli. Quindi Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, eccetera. Tra i 12, due coppie di fratelli. Questa qui, Giacomo e Giovanni, questa coppia, va da Gesù e domanda, dice: Gesù, noi vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo. E cosa chiedono? Qual è la richiesta che fanno oggi? Cosa vuol dire che uno va dalla sinistra e uno va dalla destra? Che solo qui rispondono Sofia e Compagni.
Che uno vuole essere segretario e uno viceré.
Proprio così, segretario e viceré. Cioè, i discepoli hanno in mente che Gesù, insomma, deve andare là e lui diventerà il grande capo. Però il capo ha sempre bisogno di qualcuno vicino, del segretario, del vice, come loro dicevano, eccetera. Quindi Giacomo e Giovanni stanno chiedendo: guarda, quando tu arriverai a essere più meglio, fai che io e lui siamo lì appena dopo. Quindi chiedono di avere un potere, Gesù, ci ritorneremo. Gli altri dieci hanno sentito questa richiesta, questa domanda. E come si comportano gli altri dieci? Gli altri dieci discepoli hanno sentito Giacomo e Giovanni fare questa domanda, loro si arrabbiano. Che si arrabbiano? Probabilmente perché dicono: ma insomma, Gesù sta parlando della sua Pasqua, della sua morte, come si fa a fargli una domanda del genere? È questo il motivo? Non è questo il motivo. Perché allora il motivo vero dell'arrabbiatura? Addirittura il Vangelo dice: si indignarono. E Giovanni? Perché anche loro volevano fargli la stessa domanda. Ma se Giacomo e Giovanni li hanno bruciati sul tempo, sono arrivati prima a chiederlo e quei due posti vengono già occupati, gli altri dieci dicono: e noi chi siamo? E non potremo essere lì, uno alla destra e uno alla sinistra, perché è già un posto occupato. Allora, l'idea anche degli altri dieci, cioè di tutti i discepoli alla fine, è questa: noi vogliamo avere una poltrona, noi vogliamo avere un posto importante, un posto di comando. E Gesù va proprio sul terreno dicendo: se qualcuno proprio vuole essere il primo, cioè vuole avere dei posti importanti, cosa deve fare? Deve mettersi a servizio, deve essere a servizio di tutti. E dà la grande lezione sull'autorità, sul potere. Il vero potere, la vera autorità è servizio. Alcune domeniche fa già un po' lo dicevamo questo, no? Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei gruppi, nelle comunità, ci sono già situazioni in cui noi serviamo. Ad esempio voi, bambini, ragazzi, nelle vostre case trovate gli abiti a posto, lavati, stirati, li trovate. E chi ha fatto quel servizio? I genitori. Però anche il papà stira? Beh, magari ci sono dei papà che stirano. Io stiro, ad esempio, lavo, stiro, essendo single allora c'è un servizio. Quando voi andate a casa trovate il cibo pronto, qualcuno l'avrà preparato, no? Quindi quello è un servizio. Quando trovate la casa pulita, il letto rifatto, eccetera, magari bisogna imparare un po' alla volta a farlo anche noi, ma è un servizio. Quando andate a scuola e trovate qualcuno che vi insegna, quello non è un servizio? So che ne fareste a meno, ma di fatto è così, anche quello è un servizio. Quando venite alla catechesi, c'è la celebrazione, c'è un servizio, qualcuno che offre l'accompagnamento, offre la parola di Dio. Così anche nel vivere comunitario ci sono dei servizi. Quindi noi già viviamo questa realtà: chi vuole essere primo sia a servizio di tutti. È vero che noi viviamo in un'epoca di riflettori accesi, di talk show televisivi, eccetera, che guardano sempre chi è il primo, chi è il migliore, chi sta lì alla destra o alla sinistra del capo. Ma non dobbiamo dimenticare che la grande lezione che Gesù ci dà è proprio questa del servizio. E allora attraverso due immagini, il calice e il battesimo, Gesù dirà a questi discepoli: siete disposti a bere il calice? Perché usa questa immagine? Avevano voglia di vino gli apostoli e Gesù. Perché? Cos'è l'immagine del calice? La sofferenza nell'orto degli ulivi, quando Gesù suderà sangue, a un certo punto la sua preghiera dirà: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, il calice della sofferenza. Però cosa aggiungo? Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. La vera preghiera cristiana è questa. Noi che diciamo al Padre, a Dio: aiutaci a fare la tua volontà. Dov'è che chiediamo queste cose noi? In quale preghiera, ad esempio, reciteremo anche tra poco? Nel Padre nostro diciamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Giacomo e Giovanni e anche gli altri 10 alla fine, che cosa hanno chiesto invece a Gesù? Tu Gesù fai la nostra volontà. Vedete che questa domanda ha ribaltato completamente la preghiera cristiana. Certo che uno può dire: Signore, fammi andare bene il compito in classe, fa che abbia, che stia bene, fai guarire. Certo, però la preghiera poi vera è: Signore, aiutami a fare la tua volontà. Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù: Gesù, fai la nostra volontà. Vedete che ribaltano completamente. E allora potremmo raccogliere così il grande messaggio del Vangelo di oggi attraverso una frase di Papa Francesco. Alcune settimane fa, commentando Vangeli simili, lui diceva: attenti, chi non vive per servire non serve per vivere. È un'affermazione fortissima. Chi non vive per servire non serve per vivere, cioè sta buttando via la vita, una vita inutile. Chi non vive per servire, e noi questo mettiamoci dentro: il cibo, l'istruzione, la fede, la catechesi, la pulizia, tutto. Chi non vive per servire non serve per vivere, cioè non sa il motivo per cui è qui in questo mondo, non è il motivo dell'esistenza. È un'affermazione fortissima, però guardate chi è vero. Allora Gesù ci dà questo grande messaggio: imparare a servirci gli uni gli altri. E no, perché dobbiamo fare i camerieri, ma perché dobbiamo far andare avanti la vita. E la vita è fatta appunto di questo servizio: motivi per vivere, speranza, fiducia, cammino fatto insieme, consolazione, carezza, tenerezza, fasciarne le ferite. Pensiamo all'immagine che si sta guidando quest'anno: fasciare le ferite. Perché? Perché appunto, se uno non vive per servire, non serve per vivere. La nostra preghiera diventa oggi: grazie al Signore. Grazie Signore, perché sulla croce tu hai servito tutti noi, hai servito l'umanità, ci hai dato la vita. Guardando allora la croce, Gesù crocifisso, grazie Signore, perché dalla croce tu ci stai servendo, servi il nostro desiderio di